saluto, un saluto alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Abbiamo scoperto The Dark Side della sigla, il brano Two Dots del DJ Lusin, che ormai da tanti anni è la sigla di Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Vi ricordo anche che potete scriverci durante questa puntata al 331-62-14013 oppure diretta a @popolarenetwork.it. Potete anche scriverci a cult@radiopopolare.it o ancora sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata, come sempre con gli argomenti di cui vi parliamo quest'oggi. Allora, vi faremo ascoltare la voce di Alberto Cortés, che ieri sera ha incontrato il pubblico che è andato a vedere Analphabet, il suo spettacolo molto atteso anche questo al Festival Fog appena iniziato in triennale, perché anche qui si tratta di un artista che sta girando tutta l'Europa e non solo, con i suoi spettacoli che sono un ibrido davvero interessante di teatro fisico, danza, musica, poesia e testo, e poi appunto tutta una serie di contenuti che poi sentirete. Vi parleremo anche di un libro dedicato a Vilma Montesi. Il libro è edito dai Dobloni, una casa editrice indipendente di cui abbiamo avuto occasione di parlare anche in passato. Vilma Montesi, la ragazza del secolo, il caso Montesi è un caso di cui non si è mai spenta la eco, e ne parleremo con il suo autore Lucio Trevisan. Mentre vi faremo anche ascoltare invece il servizio di Tiziana Ricci dedicato alla Biennale di Fotografia Femminile che inaugura a Mantova. Sono i giorni che precedono l'8 marzo e dunque la prima parte la dedichiamo, come da nostra tradizione, proprio a temi e ad appuntamenti che hanno a che vedere con questa settimana, con le donne e adesso anche con donne e resistenza. È un concerto per l'8 marzo nell'ambito della stagione di Canto Sospeso. La stagione si intitola Testimoni del proprio tempo Canto Sospeso è una realtà che conosciamo da tanti anni, anche perché insomma Radio Popolare ha avuto occasione di collaborare in moltissimi modi con questo, che è molto più di un ensemble musicale, ma tutto il resto, quindi anche il programma dell'appuntamento, i luoghi, le intenzioni e anche che cosa fa tutto l'anno Canto Sospeso, ce lo facciamo raccontare anche questa volta dall'amica Paola Bonara. Buongiorno Paola, ciao!
Ciao Ira, buongiorno, grazie alla radio e a te in particolare per darci spazio come sempre, è bello che continuiamo a sentirci sullo stesso filone di cose da fare, da dire e da provare. Sentire.
Allora, do un paio di informazioni tecniche, cioè Tempio Civico di San Sebastiano, quello di via Torino 28, 8 di marzo dunque, la data vera e propria quella di domenica. A che ora si terrà il concerto Donne e Resistenza?
È l'8 marzo alle 8.
Alle 8, quindi facile da ricordare, con il coro Didone e il coro Canto Sospeso, anche il coro Didone ci è ben noto, nell'ambito, dicevamo, della vostra stagione Testimoni del proprio tempo, anche perché insomma avete scelto il programma del concerto e poi ci racconterai anche chi sono i solisti, certo. C'è una voce narrante, c'è una direttrice d'orchestra del coro, insomma, dici tutto tu.
Ok, grazie. Allora, Donne e Resistenza, non induca a pensare che stiamo per fare un concerto dedicato ai canti
della Resistenza,
dell'ultima guerra. La Resistenza, secondo noi, le donne la fanno sempre, e l'8 marzo è una data giusta per ricordarla. Resistenza, resilienza, capacità di superare le avversità della vita, di trovare soluzioni originali, di trovare un proprio spazio, anche quando non è facile prenderselo e quando è necessario trovare qualcosa da fare. Non a caso Il programma è incentrato su alcune opere che riguardano le donne, o perché ne sono diciamo così, l'oggetto, o perché ne sono le compositrici. E a proposito di non essere valorizzate nel momento giusto, le due compositrici su cui è centrato il concerto sono una suora del 1600, Isabella Leonarda, e una compositrice della fine 800 e inizio 900, Cécile Chaminade, francese. Entrambe hanno composto e sono state apprezzate anche dai loro contemporanei, ma poi sono cadute nella dimenticanza. Ti parlo soprattutto dell'opera della Chaminade, che è questa Cécile Chaminade, una compositrice.
Straordinaria compositrice, che infatti per fortuna ultimamente viene riscoperta, no?
Infatti per fortuna viene riscoperta, perché voglio dire è stata scoperta da Bizet da bambina, quindi voglio dire niente po' di meno, e avversata da suo padre, che non voleva che facesse la musicista. Bizet l'ha fatta iscrivere di sproso al conservatorio, e la sua carriera si è sviluppata dopo la morte del padre. Tutto ciò la dice lunga, mi sembra. E poi alla fine ha ottenuto anche la Legion d'Onore, la prima donna compositrice a ottenere la Legion d'Onore. E lei ha composto opere anche serissime, ma è ricordata soprattutto perché ha dato origine al filone francese, tutto francese, di profumato della chanson. Quella portata ai massimi livelli da Edith Piaf, Montan, Chazelle e Brassens. Sì. E per questo è più nota, per questo la chiamavano una cosa tipo la dolce sorella, una cosa del genere, piuttosto che per essere una compositrice anche seria.
Di musica colta, sì.
Musica colta. Cantando quest'opera, che devo dirti la verità è difficilina.
Anche per voi, eh?
Sì, per noi cantanti, coriste del Didone, il nostro coro femminile affronta questa in prima, e è ardua, e comunque è molto interessante, perché ci ritrovi dentro delle strane armonie, perché in effetti lei l'ha scritta negli anni 20. Secondo me, che ho fatto a suo tempo anche Requiem di Fauré o Jean Racine, eccetera, assomiglia, ci sono questi colori, ci sono queste colorature diverse che sono affascinanti da sentire. Speriamo di riuscire a rappresentarla al meglio. E lo stesso vale per Isabella Leonarda, che invece era una suora del 1600, una di famiglia nobile di Novara, ovviamente diciamo così reclusa per tutta la vita come madre superiora, che però ha continuato a coltivare la sua passione per la musica, e di lei c'è un Laudate Pueri. Ah, dicevo, la Chaminade è una messa per voci pari. E questa di Isabella Leonarda invece è un Laudate Pueri sul classico filone della musica sacra della barocca. Il Laudate Pueri è cantato dal coro misto, canto sospeso. Il resto del programma comprende, vado proprio un po' di seguito, senza un negro spiritual, Sometimes I Feel, che io trovo sempre sia commovente, delle donne raccoglitrici e lavoratrici dell'epoca della schiavitù. E stando sempre nelle Americhe, perché non dimentichiamo, il canto sospeso viaggia con la musica, no? Cioè noi non a caso mettiamo le compositrici quasi dimenticate, perché questa è una delle nostre missioni, cioè non lasciare dimenticare ciò che vale la pena di ricordare sempre, no? E quindi altrettanto c'è questa raccolta curata da Villa-Lobos e Marlui Miranda, la grande cantante etnomusicologa brasiliana, che sono i canti delle Indios dell'Amazzonia, che questo per il Didone, per il nostro coro femminile, è già un pezzo molto sentito e molto consolidato. E sempre le donne, sempre noi cantiamo, e questo è veramente commovente, ma ci facciamo accompagnare anche dai nostri uomini del coro misto, una ninna nanna in lingua farsi persiana, che abbiamo cercato e abbiamo raccolto, e per la quale canta con noi anche una giovane mezzo soprano iraniana che studia a Milano. Abbiamo voluto cercare un pezzo, già l'abbiamo presentato a un concerto di poco tempo fa che mi ha fatto per le Olimpiadi, e abbiamo cercato questa ninna nanna che parla di fiori, parla di animali, il giaguaro, la mamma, e ci deve riportare e ricordarci che cosa succede nel mondo. la troviamo, commovente, così come commovente è Lascia che io pianga di Handel.
Certo.
Quindi qui in una versione maschile abbiamo voluto inserire un nostro solito cantante, Davide Rocca, che fra l'altro è una roccia della nostra compagine, e un altro brano del tutto commovente che ogni volta mi fa stringere il cuore è Alfonsini del Mar di Ariel Ramirez, che aveva lanciato la Mercedes Sosa, e sarà suonato in solo all'arpa da Silvia Musso, quindi vi assicuro che è un momento. Altro momento toccante, l'Ave Maria di Piazzolla, anche in questo caso per arpa e armonium. Mi sembra di aver dimenticato ancora un paio di cose. Il Didone canta un brano barocco di Cavalli, O Bone Jesu, mentre sempre nell'epoca barocca c'è un Carissimi, Giacomo Carissimi, o Felix Anima, cantato dal coro misto. Mi sembra di aver detto praticamente tutto il nostro programma, quindi in poche parole si alternano i brani cantati da noi donne del Didone, i brani cantati dal coro misto dedicati alle donne, i soli degli strumenti su temi che inducono a riflettere anche su ciò che succede, su ciò che passa. Alfonsina è una donna che si è uccisa e viene cantata, e penso che tutti la conoscano anche perché è un brano che viene fatto anche dai jazzisti, cioè è eseguito tantissimo, e tutto ciò è tenuto insieme come trama, come facciamo spesso nei nostri concerti, da una voce narrante che sarà una nostra vecchia conoscenza, l'Elisabetta Vergani.
Certo.
E appunto ringraziamo sempre di fare con noi queste costruzioni di senso e di sentimento, no? Che pensiamo sia quello che contraddistingue un po' i nostri concerti. I solisti sono, la nostra direttrice è la direttrice di Canto Sospeso, Thais Conte Renzetti, che per fortuna era già con noi al momento della scomparsa di Martino Lutero, il nostro direttore, sì. E ci continua a portare avanti sulla sua strada. In collaborazione, tenendo conto del fatto che noi siamo sempre in contatto col Brasile e con l'altro coro di Martino, che è Luther King, e con la direzione artistica siamo a cavallo fra i due continenti, tra Milano e il Brasile, cercando di portare comunque sempre avanti la ricerca di Martino sulla musica da non perdere, sull'integrazione fra le persone, sul coro come unità sociale e come importante strumento di comunicazione.
Certo. Come si fa a cantare con voi?
Guarda, allora, basta contattarci, insomma, poi la cosa più semplice del mondo.
Dove vi cerchiamo? Ricordiamolo a chi non sa.
Allora, noi la mail più facile per contattarci, anche per prenotare, poi c'è un link, ma la cosa facile, la mia classica, info@cantosospeso.it. Voglio dire, credo che è più facile di così. A questa mail rispondo io stessa e invito sempre tutti a cercare di venire a cantare con noi. C'è un posto per tutti, perché abbiamo in atto diverse formazioni, ma praticamente c'è il coro misto Canto Sospeso, il coro femminile di Done. Abbiamo dato vita nuovamente, e di questo io sono assolutamente felice, al coro dei bambini, il Curumin, che c'era già, avevamo cantato ancora ai tempi della Daniela Bastianoni lì in sede, figurati, milioni di anni fa, perché il coro è veramente antico, avevamo dovuto lasciarlo da parte per difficoltà organizzative. È rinato.
Bene.
E si trova alla Centrale dell'Acqua, su un progetto di fiumi, acque, bellissimo. E poi c'è il coro scuola. Il coro scuola ha un nome buffo, si chiama Fabalalavus, come Fabalalec, no? Fabalalavus. Cioè, vieni a cantare con noi e ti insegneremo a usare la tua voce. E il Fabalalavus è aperto a tutti. Il coro scuola è utile frequentarlo per avvicinarsi all'utilizzo dello spartito, al mondo corale, ma si può entrare già nei due cori avanzati, diciamo così, perché come ci tengo sempre a ricordare, noi non facciamo selezioni, non ci sono audizioni,
certo.
Le persone cantano perché tutti, Martino aveva riutilizzato una frase che conosciamo bene, da vicino nessuno è suonato, è vero, lo saprai tu, so che canti anche tu, lo sai benissimo, se si ha la fortuna di essere intonati è bello, ma se per caso non si sa cantare, è meraviglioso trovare il modo di esprimersi lo stesso. Quindi scrivetemi a info@cantosospeso, sia per la prenotazione del concerto, sia per venire a cantare con noi. Troveremo il modo e troveremo il luogo nel quale ciascuno possa valorizzare la sua voglia di cantare.
Grazie a Paola Bonara, Canto Sospeso, 8 marzo alle 20 al Tempio Civico di Milano in via Torino, Donne Resistenza col bel programma di cui ci ha parlato appena Paola, oppure più a lungo termine se avete davvero voglia di misurarvi la voce in un luogo appunto che non è competitivo, perché poi invece alcuni cori un po' lo sono, con uno spirito e anche una filosofia che durano nel tempo, da tanto tempo, potete contattare Paola e Canto Sospeso a info@cantosospeso.it. Grazie davvero, ciao Paola, buon concerto.
Grazie,
ciao.
Grazie sempre, grazie a Radio Popolare. Ciao,
ciao. Ciao. Titolo della Biennale di Fotografia Femminile che si svolgerà dal 6 al 29 marzo a Mantova in varie sedi. Inaugurazione venerdì 6 marzo alle 18.30 alla Casa del Mantegna in via Acerbi 47. Il servizio di Tiziana Ricci.
La Biennale della Fotografia Femminile è giunta alla sua quarta edizione. L'evento è promosso dall'Associazione La Papessa, dal Comune di Mantova, da altre associazioni ed è diretta fin dall'inizio da Alessia Locatelli. Allora, diciamo subito che la biglietteria è presso la Casa del Mantegna in via Acerbi e la manifestazione si svolge in diverse sedi: Casa del Mantegna, Casa di Rigoletto, Galleria Disegno, Casa del Pittore e Spazio Arriva Bene. Tutto il programma, che è fitto e denso, si trova nel sito www.bffmantova.com e lì trovate tutte le mostre elencate e trovate anche l'elenco degli incontri, dei talk, delle letture di portfolio, che sono numerosi per tutto il mese di marzo e si svolgerà durante gli weekend. Alessia Locatelli, tu la dirigi fin dall'inizio questa manifestazione, giusto?
Sì, buongiorno a tutte e tutti. Sì, la dirigo dalla prima edizione, che è stata nel marzo del 2020. Siamo alla quarta adesso.
Alla quarta. Allora, spiegaci intanto, partiamo da questo titolo, da questo tema che avete scelto. La parola liminal cosa significa? Soglia, limbo? Spiegaci.
È un momento di passaggio, una soglia, come dici tu, Tiziana, perché ci troviamo in un momento che ci sembra storico. Anche noi dobbiamo scegliere il tema un anno e mezzo prima, quindi dobbiamo anche essere un po' anticipatrici. E è un po' come se l'ordine costituito in precedenza si fosse disgregato, ma ancora oltre questa soglia di passaggio non ci sia niente che all'orizzonte possa delineare un futuro, ma anche dei sogni. E in questo momento, in cui naturalmente le certezze si disgregano, c'è una grande anche in definizione un momento di caos, però nel caos non è che necessariamente nascano cose positive o negative, cioè il caos è un momento in cui non c'è una valutazione etica, morale,
si possono aprire diverse prospettive,
esatto, possono portare un po' in varie direzioni, e sicuramente in questo momento di passaggio noi siamo protagonisti nel qui e ora, e quindi ci sembrava un bel fil rouge per collegare le mostre.
Allora, una manifestazione che a Mantova, a marzo, ha sempre dato visibilità alle donne, come dice appunto il suo titolo, Biennale della Fotografia Femminile. Quante sono quest'anno?
Allora, noi abbiamo 11 main photographers, quindi principali, più una collaborazione col Photo Festival di Lenzburg, che è nella Svizzera tedesca e quindi la nostra 12ª, e poi abbiamo tutto l'OFF, che al di là delle location principali nella città di Mantova si sviluppa, e sono altre 10.
Allora, intanto diciamo subito che per fare il biglietto si va alla Casa del Mantegna, che è in via Cerbi, però le sedi sono diverse, vero?
Sì, ne abbiamo 5 e sono tra gallerie private e spazi istituzionali, tra l'altro insomma, Casa del Mantegna, appunto come citavi, è già una location da sogno, con questo cortile diciamo cinquecentesco, bellissimo, e poi c'è la Casa di Rigoletto, altro nome che è un po' da sogno, e poi abbiamo delle gallerie private che sono Spazio Arriva Bene, Galleria Disegno e la Casa del Pittore.
Ecco, allora poi dopo vi guardate nel sito che è www.bffmantova.com e lì trovate tutto il programma. Abbiamo detto 11 fotografe da tutto il mondo, da vari paesi, no? Hanno lavorato su questo tema del liminal?
Sì, il lavoro che facciamo è quello di identificare un concetto, da questo concetto poi attraverso i vari linguaggi della fotografia e varie geografie andiamo a cercare le fotografe che possano raccontare tendenzialmente nel contemporaneo, e poi abbiamo una mostra di archivio che sarà quella di Imogen Cunningham.
Ecco, ascolta, è impossibile parlare di tutte, però qualche pennellata su qualcuna di loro ci interessa.
Allora, sicuramente diciamo abbiamo dei macro sistemi dentro cui abbiamo mosso il concetto di liminal, alcuni riguardano il corpo, quindi lo spazio, quello di interazione tra corpo con se stessi, come Abby Traylor-Smith, che ha un lavoro sulla grassofobia, anzi due lavori che abbiamo unito.
Cos'è la grassofobia? Una paura delle donne?
No, è proprio questa idea all'interno di un contesto culturale della positività del proprio corpo, quindi del body positive. Il lavoro di Abby Traylor-Smith si muove perché lei ha avuto naturalmente dei problemi per prima di obesità, e indagando con dei ritratti e delle modalità anche un po' archiviali di esporre quelli che sono la fascia d'età tra i 12 e i 16,
adolescenti,
quindi
insomma,
in cui naturalmente il corpo, il rapporto col gruppo, la società che da un lato ti vorrebbe dire sì, quello che sei, ma poi la quotidianità si scontra con altri discorsi legati all'obesità, e quindi è naturalmente una liminalità, quella sociale ma anche di percezione del proprio corpo in una fascia
d'età. E lei ha lavorato su questo tema. Senti, e Nadia Bzeisso è giordana, no? È una fotografa giordana.
Nadia Bzeisso ha la mamma ucraina, è un caso molto particolare, e il papà addirittura che viene da Gaza, e lei è giordana. Il lavoro è uno dei due lavori diciamo geopolitici che abbiamo scelto, il suo è quello di Lisa El Malé e l'altro, con un lavoro sulle acque del fiume Giordano, racconta quella che un tempo era la mezzaluna fertile, ma come il controllo dell'acqua poi in quei territori, non solo Giordania, Cisgiordania, ma anche Siria, insomma il fiume si sviluppa in una serie di territori di confine liminali, e chi controlla l'acqua, in questo caso Israele, controlla igiene, agricoltura, quotidianità di quei territori.
Senti, poi ero curiosa di conoscere questa Kirtana Kunat indiana.
Sì, Kirtana, che tra l'altro è anche una delle immagini che abbiamo scelto per la comunicazione, è una fotografa indiana, l'altra che lavora con l'idea del corpo, ma anche qui un corpo che si confronta con la società. Sono donne che in India hanno deciso di praticare il bodybuilding, quindi all'interno di un contesto in cui il corpo delle donne deve essere esile, deve appartenere a un certo cliché, loro hanno deciso, attraverso la salute della pratica sportiva, di fare una piccola rivoluzione silenziosa partendo dal loro corpo,
mettendo da parte l'armonia e andando sulla forza, no?
Sì, però lo fanno col sorriso, vedrete. Ci sono questi colori molto belli dell'India, questi fondi, queste luci meravigliose, e loro sono gioiose veramente.
Allora, vediamo un po'. Ah, ho visto che ci sono tante americane.
Sì, nel 24 è stato un po' un caso, però effettivamente noi nel 24 abbiamo avuto molto Sud America. Quest'anno, cioè, è successo che, vabbè, da un lato parte dei racconti volevano anche concentrarsi su una situazione che anche quella un po' dei territori di confine, anche sulla, ad esempio, il muro tra America e Messico con il lavoro di Lisa El Malé. Ma poi abbiamo una mostra dell'EMP Festival con cui collaboriamo, che ci ha prestato il lavoro di Barbara Peacock, che si chiama American Bedroom, che è divertentissimo perché Barbara è andata esplorando i letti, quindi lo spazio più segreto e liminale, più intimo della camera da letto, e fotografando in tutti gli Stati Uniti varie realtà. E quindi lei è molto brava a lavorare con gli interni, ha queste capacità di lavorare con le luci.
Ha scoperto qualcosa di particolare andando a indagare nelle camere da letto.
Sì, sì, ci sono delle realtà, poi ci sono le didascalie che raccontano tutte le storie, quindi è molto interessante questo lavoro documentale, e ci sono delle realtà molto intriganti, tra cui una di questa famiglia che vive su un furgone, e quindi un po' come il carro del grande Far West, no? Questa idea ancora dell'America nomade, e anche qui delle storie meravigliose che ci portano un po' a viaggiare su varie latitudini.
Senti, c'è anche un'italiana, Gaia Squarci.
Sì, il bellissimo
lei
lavoro.
Che lavoro ha fatto?
The Cooling Solution, che lavora sul, è americano come titolo perché cool in inglese è anche una cosa molto bella, un po' figa, però cooling è anche raffreddamento, e con Ca' Foscari Energeia è un lavoro molto ricco anche di dati. Questo è tutto un comparto di studium dato dall'università, si muove all'interno di vari posti nel mondo andando a cercare le soluzioni che gli esseri umani trovano al surriscaldamento globale.
E dunque, questo era il servizio di Tiziana Ricci con la curatrice della Biennale di Fotografia Femminile, che inaugura proprio in questi giorni a Mantova. Noi abbiamo la pubblicità, torniamo subito dopo con tanti argomenti e ospiti a CALT. bentornate e bentornati, questa è sempre Cult, la trasmissione quotidiana di cultura di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. Parliamo adesso di un libro recentemente uscito proprio nella seconda metà di febbraio per i Dobloni. Spesso parliamo delle edizioni Dobloni perché sono sempre per noi di grande interesse, sia per gli autori che annoverano, sia come in questo caso per i titoli, gli argomenti che affrontano. Il libro di cui stiamo per parlare col suo autore si intitola Vilma Montesi, La ragazza del secolo, ed è un libro a metà fra romanzo e cronaca. Chi è all'ascolto potrebbe ricordare, non necessariamente perché si tratta di un ricordo personale, forse è passato troppo tempo, ma anche per averlo ritrovato in tante cronache, in tante rivisitazioni, un caso che fece molto discutere all'epoca in cui accadde, un caso di cronaca nera, nerissima mi verrebbe da dire, negli anni 50, ma che rimase in qualche maniera a futura memoria di molte cose che sarebbero accadute in seguito, insomma un caso che travalica la semplice vicenda, sia pur drammatica. Il ritrovamento del corpo di una giovanissima ragazza in riva al mare vicino a Roma. All'inizio si parlò di suicidio, presto fu chiaro che dietro c'era molto di più. C'era un universo, quello delle feste romane degli anni 50, c'erano classi sociali che si mescolavano e talvolta con esiti appunto drammatici, personaggi celebri. Dopo più di 70 anni questo è ancora un cold case, per dirla all'americana. Si è parlato moltissimo del caso Montesi, dei nomi che erano coinvolti in questa vicenda, mentre la voce di Vilma è rimasta ai margini, ancora una volta in qualche maniera messa in fondo alla scala sia sociale che della narrazione. Lucio Trevisan, che è collegato con noi e che tra breve sentiremo, ha voluto ricostruire la vicenda proprio da un punto di vista inedito, una soggettiva di Vilma. E infatti il libro comincia a Torvaianica, in zona Zingarini, all'altezza del civico 441 della Litoranea, l'11 aprile 1953, alle prime luci dell'alba. La narrazione è una narrazione in prima persona proprio di Vilma. Lucio Trevisan, buongiorno, bentornato, benvenuto a Radio Popolare, come va?
Buongiorno a voi, tutto bene, grazie dell'invito.
Allora, grazie per aver ridato voce a Vilma, mi sembra già di per sé un gesto davvero, come dire, inedito appunto in questi 70 anni e soprattutto importante. E allora, ha provato Lucio Trevisan a immaginare, no? Che cosa avrebbe potuto pensare, o più che altro come avrebbe potuto raccontare lei quella storia, Vilma?
Certo, è stata una scommessa immedesimarmi in Vilma Montesi, è stato anche un tributo a questa giovane donna che non ha mai parlato finora, nessuno ha mai saputo cosa pensasse, chi fosse, e questo è stato, diciamo, l'inedito che io ho cercato di fare, ridare voce e carne a questa giovane ragazza, attraverso una lunga soggettiva o monologo, come lo vogliamo chiamare, sia ricostruendo quello che succede nella sua vita fino al momento in cui viene trovata sulla spiaggia di Torvaianica, sia tutto quello che succede a Vilma dopo il ritrovamento del suo cadavere. Cioè lei, come dire, una morta viva, una viva morta, è sempre presente all'autopsia, ai funerali, al processo, e ci racconta praticamente in diretta tutto quello che succede intorno a lei.
Ecco, devo dire che il romanzo è veramente, il romanzo, libro, documento, indagine, insomma ci sono tante cose dentro. veramente colpisce fin dalla prima pagina, anche perché lei affida a Vilma un linguaggio disincantato, vero?
Sì, ma la scommessa più impegnativa è stata in questo processo di medesimazione ricostruire come poteva parlare una ragazza di 21 anni nella Roma del 1953. Spero di esserci riuscito, saranno i lettori che giudicheranno.
Lo diranno.
Se il mio tentativo è riuscito e fallito, ma anche questa è stata una scommessa, perché non è stato facile, insomma, ovviamente per dare questa voce di una ventunenne negli anni 50 mi sono avvalso anche dei documenti che ho letto, i saggi, perché su Vilma si è scritto moltissimo. Ok.
Sì, infatti, quanto tempo le ha preso raccogliere tutte le informazioni che le sono servite?
Ma dunque io la prima stesura di questo romanzo risale addirittura una decina di anni fa, poi ci sono tornato varie volte fino a quando ho conosciuto Mariana Marenghi dei Dobloni che ha sposato, se posso usare questo termine, questo romanzo. Negli anni io avevo letto, non tutto ovviamente perché è impossibile, parecchie cose che sono state scritte su Vilma Montesi. Tenga presente che anche intellettuali di calibro di García Márquez e di Hans Magnus Enzensberger negli anni 50, in concomitanza con i fatti, hanno scritto di questo caso, per dire che è stato il primo caso clamoroso mediatico della storia italiana.
E certo, sì, diciamo che in qualche modo il caso Vilma Montesi ci ha trasportati, ha trasportato l'Italia in quello che adesso viviamo ossessivamente, quotidianamente, su tanti casi in cui appunto le donne sono le vittime, no? E che diventano materiale infinito per lo spolpamento mediatico, come l'ha definito qualcuno, no? Forse dopo quel caso in qualche maniera si è entrati in un'altra era della comunicazione.
Beh, sì, certo, è vero. Diciamo questo, quel caso ci racconta per quello che succede anche, possiamo dire, ai giorni nostri. Cioè questo mondo, perché Vilma è stata al concorso di Miss Italia prima di morire, okay. È stata comparsa in un film di Fellini, L'Oceano Bianco, e queste sono state per lei, e come per molte ragazze di oggi, scorciatoie, cioè il tentativo di sfuggire a una vita che io alla fine del romanzo chiamo di mediocrità, e di, attraverso questa scorciatoia, di accreditarsi e entrare nella fabbrica dei sogni del cinema o del teatro o dei media oggi, ed è un percorso che moltissime ragazze fanno nel momento in cui stiamo parlando.
Moltissime ragazze fanno, e moltissime, ripeto, a questo tema sono dedicati dei film, per esempio delle serie intere, dei romanzi che insomma raccontano come questa macchina dei sogni spesso maciulla, frantuma, no? Le persone, anche in senso letterale, cioè alla fine il meccanismo è quello per cui le più deboli in questo caso soccombono. C'è però anche un ritratto, e tra l'altro qui ne approfitto per dire un'altra cosa importante rispetto a questo libro, un ritratto di quell'Italia, no? Quell'Italia che era quella che poi avrebbe trovato consacrazione internazionale nella Dolce Vita, in un'immagine di Roma che poi sarebbe rimasta nella storia, e dentro al libro c'è moltissima musica.
Ringrazio di sottolineare questo aspetto, perché allora io ho immaginato la colonna sonora di Vilma Montesi, perché Vilma Montesi, allora la televisione praticamente stava per nascere, ok?
La radio.
Certo, il mezzo di comunicazione di massa era la radio. Dunque ho immaginato questa colonna sonora e tutte le canzoni che io ho introdotto non sono introdotte a caso o, se vogliamo usare, a capocchia, ma sono tutte canzoni, innanzitutto tutte precedenti il 1953 o concomitanti col 1953, e soprattutto quasi sempre introducono il capitolo successivo. Per esempio, faccio solo un esempio, nell'audizione con Fellini, per diventare poi comparsa, Fellini fa un'osservazione sulle mani di Vilma, particolarmente gradevoli, e le paragona alle mani di Greta Garbo.
Sì.
La canzone che introduce questo capitolo è Les Mains, cantata da Gilbert Bécaud. Ecco, per dire che c'è sempre un aggancio tra queste inserzioni sonore e il capitolo successivo.
Certo, infatti, ed è un meccanismo, un dispositivo narrativo molto efficace. Le faccio l'ultima domanda, sì. Lucio Trevisan, sul suo bel libro dedicato a Vilma Montesi, non a caso ne parliamo in questi giorni. Perché la ragazza del secolo?
Ma la ragazza del secolo è un... Allora, possiamo rivelare un semisegreto.
Sì.
Io avevo proposto come titolo a Marianna La ragazza del Regiscalt, e spiego in due parole perché. Perché il mistero dei misteri che ruota intorno al caso Vilma Montesi è questo. Quando Vilma Montesi esce di casa...
Ha le calze.
Esatto. Indossa un Regiscalt, ok? Questo lo dicono sia familiari sia la portinaia. Quando verrà trovata sulla spiaggia di Torvaianica, questo Regiscalt è sparito. Dove è finito il Regiscalt non si sa e non si saprà mai. Se l'è tolto, l'è stato tolto, ha subito una semiviolenza, non si sa. Io ho cercato comunque di ricostruire le sue ultime ore, ok? Allora, io avevo proposto come titolo La ragazza del Regiscalt. Mariana, e capisco le sue motivazioni, ha scelto il titolo La ragazza del secolo perché le sembrava che quel titolo fosse un po' troppo riduttivo, cioè che invece La ragazza del secolo aprisse questa finestra, ok, su tanti altri casi molto simili.
Proprio così.
Inaugura il secolo, ecco, possiamo dire così.
Inaugura purtroppo un secolo di violenze, perché quando nel secondo dopoguerra tante ragazze, insomma, cominciano ad uscire di casa per inseguire i loro sogni, la società italiana, e forse ancora adesso la società italiana, a giudicare da quello che vediamo, le punisce. E quindi io ringrazio Lucio Trevisan per averci in parte rivelato alcuni aspetti del libro Vilma Montesi, La ragazza del secolo, edito dai Dobloni da poco. Grazie davvero, buon lavoro a lei. A presto.
Grazie a voi di Radio Popolare e a tutti gli ascoltatori che gentilmente hanno avuto la pazienza di ascoltarci. Grazie.
Grazie, a risentirci. Allora, visto che ci sono i brani d'epoca a commentare questo tragico caso, un femminicidio, uno dei primi a essere coperti dai media di allora e poi dai media dei decenni successivi, proprio perché così misterioso, così significativo anche dal punto di vista sociale, purtroppo, perché la vittima appunto arrivava certamente da un'esistenza non facile, non semplice, e la convinzione, insomma, che sia morta, purtroppo, anche perché trattata come allora poteva accadere e come ahimè ancora oggi può accadere, come una vittima predestinata, come una persona poco considerata anche da personaggi celebri e delle classi sociali più abbienti, è stato qualcosa che è rimasto nella memoria collettiva. Devo dire che il libro è effettivamente molto efficace e dà finalmente voce a Vilma. Se sia la sua vera voce non lo sapremo mai, ma almeno Lucio Trevisan ci ha provato. Tra i brani che troviamo nel libro c'è proprio Alba sul mare, che Lucio Trevisan ha dedicato a Vilma Montesi e a, purtroppo, a questa sua terribile fine sul lungomare di Tor Vaianica. Era un pezzo che era interpretato da Claudio Villa. Ve lo facciamo ascoltare.
L'immensa distesa del mare scintilla di mille colori, e l'alba che torna a portar il saluto alla vita e all'amore. E mentre la volta del ciel s'ammanta d'un cam di dover, l'onda placida lieve mormora la più bella canzone del mar. L'alba sul mare lieta ritorna e s'imporpora, e il marinar canta con voce nostalgica fra pensiero ad un angelo, e sopra l'onde che passano sogna ancor la poesia del mare.
Allora, 80 anni fa, Alba sul mare, Claudio Villa, dedicata a Vilma Montesi, uno dei più celebri cold cases degli anni 50 in Italia, e anche purtroppo uno dei primi femminicidi rimasti avvolti dal mistero della storia mediatica del nostro paese, nel libro Vilma Montesi, la ragazza del secolo, edito dai Dobloni. È firmato da Lucio Trevisan, che lo ha scritto immaginandolo raccontato dalla voce della stessa Vilma Montesi. E adesso invece vi parliamo di Analphabet, uno spettacolo che fa parte della programmazione del Fog Festival di Triennale Teatro 2026. Di questo festival vi abbiamo parlato sia la settimana scorsa che questa settimana, è cominciato lo scorso weekend. Annovera titoli di importanti artisti internazionali che transitano da Milano e talvolta addirittura per la prima volta in Italia. Sono spesso artisti multidisciplinari che hanno grande riscontro, risalto anche in diversi paesi. È il caso di Alberto Cortés, andaluso, che è approdato ieri sera appunto nella sala della Triennale di Milano e sarà in replica anche quest'oggi appunto con il suo Analphabet. Chi è Analphabet? È un fantasma, come viene ripetuto spesso da Alberto Cortés, che è in scena, un fantasma che però è anche uno spirito allegro certe volte, oppure malinconico, oppure drammatico. Alberto Cortés, classe 1983, regista, drammaturgo, performer, ha studiato alla ESAD di Malaga, regia e drammaturgia e storia dell'arte all'Università sempre di Malaga, e ha iniziato nel 2009 un percorso artistico lavorando su tanti formati e discipline, come dicevamo, nel tentativo di indagare l'intangibile, lo spirituale, l'umano, mescolando teatro, danza, performance, ma anche elementi di folklore, di flamenco, oppure spettacoli site-specific. Il palcoscenico per lui è uno spazio del desiderio, della relazione romantica con lo spettatore, che viene sempre chiamato in causa, ed è così anche in questo spettacolo. Alberto Cortés spesso dal palco si rivolge al pubblico. Le sue creazioni sono state rappresentate in molte istituzioni e festival spagnoli, ma anche a livello internazionale al Kunsten Festival des Arts, al Boca o al Festival d'Automne di Parigi. Lo spettacolo, ripeto, è in scena anche quest'oggi. Al violino c'è una, come dire, ipnotica violinista, Luz Prado, che lo accompagna per tutto lo spettacolo, diventando una sorta di personaggio permanente dello spettacolo. E appunto Alberto Cortés mescola la parola, lo spoken word, la canzone, perché spesso canta anche i suoi versi poetici, la danza, con lui poi ci sono anche una serie di co-interpreti che modificano la scena nel corso dello spettacolo, e una serie di riflessioni anche molto scherzose, spesso rivolte al pubblico, sulla queerness, cioè sui rapporti d'amore in generale e sui rapporti d'amore queer in particolare. Allora, noi abbiamo assistito all'incontro che il regista ha avuto con il regista e performer ha avuto con il pubblico alla fine dello spettacolo. Vi facciamo ascoltare un breve estratto da quello che ha raccontato.
Un momento. Yo creo que la relación con el público no empieza en Analphabet, empieza mucho antes, empieza en las piezas anteriores, y aquí se va transformando y colocando y perfilando de otra manera esa relación de diamantía o de seducción con el patio de butacas, ¿no? En Golden Bar ya hay una relación de amor expresa, y en Analphabet hay una relación con la herida, con el patio de butacas. Hay algo que tiene que ver también con el amor cuando se hiere, y que puede hacer la poesía por esa relación entre patio de butacas y performance.
Ok, e quindi ciao a tutti, grazie per aver creato questo momento. E dice Alberto, credo che questa relazione con il pubblico di cui parli inizia da prima, non solo con Analphabet, ma dagli spettacoli precedenti, e in questo spettacolo viene trattata in una nuova maniera questa seduzione, no? Già in One Night at the Golden Bar c'era questo amore espresso nei confronti del pubblico, in Analphabet diventa una relazione ferita con il pubblico, questo amore quando ferisce.
E sobre qué significa trabajar con lo invisible? Yo creo que eso viene más bien del proceso previo de escritura, cuando a partir de las cosas que están atravesando, en este caso una relación tormentosa con otro chico, ¿no? A partir de esta estructura, de esta idea de relación amatoria, surge la necesidad de poder contar o darle un lugar a la emocionalidad que no pase por la razón, y ese es el lugar de la poesía, y que coloque en el centro de la performatividad la emocionalidad que no se puede nombrar, ¿no? Y esto está para mí conectado con mi propia historia o con mi propia vivencia.
E dice, a proposito del che cosa significa lavorare con quello che è invisibile, ciò che è invisibile, questa cosa avviene in una fase precedente alla scrittura, no? In cose che stava attraversando, in questo caso una relazione molto tormentata con un altro ragazzo, e da questa impossibilità nasce l'idea di poter raccontare da una posizione emotiva, di emotività, con questa poesia che diventa performatica in scena.
Era Alberto Cortés, in scena ancora oggi a Triennale Teatro per Fog Festival 2026 con il suo Analphabet, spettacolo molto atteso. Noi finiamo qui, diamo la linea alle notizie delle 12.30, torniamo domani alle 11.30. Un saluto da Ira Rubini, grazie del vostro ascolto.